Prova, ok, scusate. Quello codice JavaScript di pessima fattura che ho provato a creare. Ma aspetta, lo stacco. Che ho provato a mettere insieme per creare questo oggetto. Di cui, premetto, questa presentazione probabilmente per evitare di essere una pippa salterà, farà avanti e indietro, come non si dovrebbe fare, forse una presentazione. L'oggetto in questione era la mia tesi di laurea, scusate, mi occupo di arti applicate. E, forse conoscete il Tangram, che è un gioco cinese del Medioevo cinese, quindi del XIII-XIV secolo cinese, importato all'inizio del Novecento in Europa, dove è stato recepito con calore dall'Olanda e dalla Germania. Ho deciso di creare una versione che permettesse ai pezzi di non avere geometrie ortogonali, ma che potesse quindi avere oggetti deformi. Non so se l'oggetto in questione è costituito da 7 pezzi, 2 parallelogrammi e 5 triangoli, ortogonali per lo più tra loro. Quello che vedete qui in figura, che io ho in mano e ora vi passo, se volete metterci mano sopra, quell'oggetto è stato creato in 50 circa esemplari, unici, perché sono stati creati con un software che ho scritto io, in qualche modo, che appunto permetteva di deformare la geometria dell'oggetto prima di fresarlo e di rendere, insomma, possibile una serie individualizzata di oggetti, quindi una molteplicità di unici o quasi unici, insomma, non scenderò in dettagli critici di questa cosa. Vi avevo promesso da paper una talk storico-critica che temo non avverrà, o meglio, qua c'è una presentazione, ma non volevo fosse noiosa. Una cosa che mi premeva mostrarvi era questo. Non so se ho internet qua, vero o no? Sì, ho internet. Scheda wifi Ubuntu installato 2 mesi fa. Non proprio da me, tra l'altro. Una cosa che mi premeva mostrarvi, soprattutto, quindi questa è forse la talk metafuffa che aspettavate, soprattutto dopo la talk di Daniel Linux, bellissima, di cui però ho capito un po' poco a presentazione. Allora, questa tabella è una tabella di HTML. In realtà non è un'immagine nella mente di chi l'ha creata, è una ricapitolazione, come dire, della NetArt, quella che viene chiamata così, attorno probabilmente alla fine del 2000, quindi stiamo parlando forse del 2009-2010. Non so se avrei voluto parlarvi della NetArt in maniera più piana, di così, ma quello che questa tabella mette in chiaro è che c'è stato un passaggio dagli hacker a degli artisti che non hanno una definizione precisa, perché vediamo dei punti di domanda. Qualcuno li chiama post-internet, insomma, non hanno una definizione chiara, mentre i primi accavano le cartucce del Nintendo per creare delle opere d'arte, i secondi usano degli strumenti di default, cioè la parte tecnica è completamente elisa dal loro orizzonte. Quello a cui fa riferimento Guthrie Lonergan, che è un artista americano, in questa tabella, che appunto possiamo. Scusate, la tabella è questa. Questo è il suo sito. Il suo sito. Scusate, cosa ho fatto? No, scusate. Vabbè, facciamo che non esco dalla. No, dai, facciamo che lo faccio lo stesso, ma ci riprovo. Questo è il suo sito, qua ci saranno anche le sue opere, eccetera. Se noi andiamo in NetArt, vabbè, facciamo che torniamo alla presentazione, andiamo avanti. È questa opera di un artista che ha recentemente, o meglio l'anno scorso, esposto a Bergamo, Cory Archangel, noto per questa versione di Super Mario in cui lui ha tolto le parti giocabili. Lui intendeva ricreare, secondo l'intervista o secondo qualcuno che gliel'ha domandato, ricreare l'effetto bluastro che c'era in camera sua mentre lui giocava, che gli creava un piacere molto grande. Quindi noi stiamo vedendo un video della sua no, togliamo l'official merchandise, comunque la sua installazione, la sua opera. Questa opera è stata acquisita dal MoMA e quindi ha cominciato ad essere riconosciuta anche dalla parte diciamo diciamo canonica, cioè canonizzata quasi, o comunque accettata alla pari di artisti che hanno, tra virgolette, scritto la storia dell'arte modernista. Ok, volevo mostrarvi questa cosa per simpatia un po'. E in generale mi piaceva sottoporvi un po' di progetti legati all'hacking o all'informatica in più esteso. L'oggetto che vi ho mostrato, non so bene che posizionamento possa avere rispetto a queste categorie che abbiamo visto, ma facciamo che continuiamo con la parte storica che mi sembra interessante. Questo è il primo virus, stando al testo al codice. Il codice dice: questo è il primo virus scritto in Python. Voi se sbaglio mi corrigerete. Questo virus scritto in Python è stato un invito alla 49esima Biennale di Venezia. Scritto da Epidemic e da Franco ed Eva Mattes. Non so se voi capite quello che c'è scritto, io avrei difficoltà a leggervelo, ma è una cosa abbastanza divertente in cui io non so cosa succeda, ma effettivamente questo virus contaminava i computer degli altri e ti invitava ad unirti al party, a segnarti sul guestbook, forse vieni qua, chicchi, e vieni da dietro lo schermo a capire cosa succede qua dentro questo codice, perché sarebbe bello anche per me capirlo. Ma, ok, quindi, va bene, i virus nella Biennale, mi sembra del 2001, di Venezia, fanno il loro ingresso nell'arte contemporanea, anche ufficiale, perché è la Biennale di Venezia. Altri artisti, come per esempio, voi non sentirete tanto l'audio, come Kurt Kloninger, invece utilizzano il computer in maniera più superficiale, tra virgolette, utilizzano il browser come una tela multimediale, ora non riusciamo. Ora, quindi, creando vari graziosi sorte di GIF con audio in loop, molto belle, vi potete sbizzarrire a cliccare il suo sito, ma non sentiremo. Ok, va bene. Tornando a Doom, uno dei più famosi artisti hacker degli anni 90, cioè quelli in qualche modo a cui fa riferimento Guthrie Lonergan. Ah, scusate, ora aiuto. Uno dei più famosi artisti a cui fa riferimento Guthrie Lonergan in questa parte è Jody. Jody sono un duo di artisti olandesi noti per, vabbè, varie cose. tra cui la loro versione di Doom, in cui hanno sostituito le texture del gioco facendolo diventare completamente astratto, assolutamente illeggibile e ingiocabile. Cosa che procura un senso meraviglioso di... non so cosa. Cioè, è bello, è arte modernista al suo pieno, suppongo. Ok, questa è una conferenza in cui loro spiegano come il loro progetto funziona, ma loro sono hacker veri, un po', non come me che ho tentato di scrivere del JavaScript funzionante. Loro probabilmente capiscono cosa stanno facendo. Ora, non... ok. Potremmo andare avanti a fare dei paralleli, per esempio, con il cinema di Guy Debord. Magari qualcuno ne ha visto qualcosa, no? Vabbè. Urla in favore di The Sad, anni 60, cinema francese, di quello sperimentale, male, malissimo. Beh, io amo queste cose, ve le volevo trasmettervi la mia simpatia per queste cose. Ok, questo è invece, vabbè, questo è Itoi, il collettivo Itoi. Il primo funzionava così, il primo dirottamento da un motore di ricerca a un'opera d'arte, cioè una forma di spam, suppongo. È il 1996, le persone non sanno ancora bene come funzioni l'internet, questa cosa meravigliosa che mi permette di connettermi con un motore di ricerca. Adesso, originalhijack.org, website. Io mi collego e arrivo su Altervista, dove mi accingo a cercare che cosa? Cosa vogliamo vedere? È il 96, noi cosa possiamo essere interessati a vedere? Del porno? Del porno del 96, sì, forse. Se ci connettiamo. Vabbè, comunque non ci colleghiamo, ma quello che succede nel momento in cui io cerco del porno nel motore di ricerca è che il motore di ricerca mi restituisce il meglio del porno del 96, io ci clicco, e la pagina su cui vengo rimandato è questa. Non muoverti, questa è una fottuta rapimento. Cioè, sei stato rapito da Itoi. La gente si è spaventata e poi scopre che in realtà erano degli artisti svizzeri. Questa cosa ha avuto, non so se è troppo interessante, ma a un certo punto loro avevano questo nome Itoi e un'azienda americana all'inizio degli anni 2000 ha detto: noi siamo una catena di giocattoli e vogliamo vendere online, che, no, il mercato ci sponsorizza e, il mercato ci sponsorizza, grazie, il mercato ci sponsorizza e vi compriamo il dominio, dateci il vostro dominio, perché quando la gente, i padri di famiglia che vogliono comprare un cannocchiale al figlio cercano i toy, trovano il vostro sito inquietante in cui rapite le persone e noi vogliamo il vostro dominio, datecelo, ve lo paghiamo. E loro dicono no, dai, allora ve lo paghiamo di più. E loro no, dai, di più ancora, no. Fa, ah, vabbè, dai, allora ricorriamo a vie legali, dall'America il vostro sito viene censurato e Itoi comincia quella che loro chiamano Itoi War, ossia un'occupazione di server altrui, ossia una rete internazionale di persone che si mette d'accordo per riempire il carrello a manetta durante Natale, riempire la manetta tutti insieme e poi mollare lì tutto, impallandogli il sito. Il loro proclama era quello di azzerargli la quotazione delle azioni che erano effettivamente quotate. Temo che ce l'abbiano fatta. Di questo potete probabilmente trovare notizie online. Si chiamavano Toy War o i Toy War. Era il 2002. Un po' prima, stiamo andando in ordine cronologico inverso, stando che sono partito dal mezzo. La NetArt, Alexei Shulgin, di cui vi potrei fare sentire una meravigliosa cover dei Nirvana, per esempio, recitata o, come dire, eseguita da un 386, aspettate, forse devo alzare. O forse non funziona perché... No, funziona troppo male, mi dispiace, è bellissima. No, niente, non funziona, è bellissima. Ascoltatela. Alexei Shulgin, insieme ad Olia Lalina, una donna, perché questa presentazione è composta per lo più di uomini, mi è dispiaciuto un po', ma c'è anche Olia Lalina e ci sono un sacco di donne in generale, anche se non sono rappresentate in questa presentazione. E in queste tavole di pietra sono scritte, è scritta un'introduzione alla net art, che doveva essere questa nuova disciplina artistica che utilizzava le reti informatiche come mezzo. Ditemi quanto tempo manca, perché io posso andare avanti all'infinito. Ok. In queste tavole della legge sono scritte, è un manifesto in forma di JPEG, tra cui che, vabbè, cita anche le zone temporaneamente autonome di Hacking Bay, adesso non ci soffermeremo, suppongo. Vabbè, la net art delle origini, questa sono la metà degli anni 90, tutto questo avveniva attraverso delle mailing list, tra cui NetTime, che forse qualcuno conosce, se no... conoscetela perché è bella. Avevo messo questo programma di all'inizio, mi sembra del 92, la prima simulazione di non flotte, ma di come gli uccelli volano in stormi, ok? Quindi questa simulazione di stormi di uccelli. Ok, qua il passaggio è abbastanza anacronistico e laterale, ma divertente e utile per concludere la mia presentazione, che comunque non è conclusa e non sarà conclusa mai, forse. L'anno scorso mi sono appena laureato, cioè finito il progetto del Tangram, ho deciso di andare in viaggio studio in Lituania ad un festival di lettristi. Parlavamo prima di Debord. Debord è fuoriuscito, ha fondato nel 59 l'Internazionale Situazionista, fuoriuscendo da una precedente associazione, tra virgolette, da un precedente movimento di artisti che si chiamava Internazionale Lettrista, fondata da un poeta esule rumeno, esule a Parigi, rumeno, di nome Isidore Isu. Il precedente gruppo si chiamava Internazionale Lettrista. Di cosa si occupassero è difficilissimo sapere. Hanno creato questa sorta di arte che si doveva chiamare arte infinitesimale, ma quello che volevo arrivare a dire è che questi artisti lettristi, che non hanno mai visto, o meglio, usano il computer in maniera effettivamente primitiva, ma non in senso primitiva, nel senso, quella era la percezione che io avevo. Ovviamente è una prospettiva stupida. Si chiamavano data miners e lavoratori travailleurs psychiques. Un nome così tecnologico per delle persone che non hanno a che fare con la tecnologia mi risultava non strano, ma assolutamente intrigante. E ho deciso di recarmi a questo raduno, bellissimo, divertentissimo, pieno di persone carine, di cui ho portato alcune... dentro la mia borsa ci sono dei fogli, in una busta di plastica, delle copie, donale al pubblico bisognoso di letture, situ grafiche. Ora, negli stessi giorni in cui gli artisti lettristi facevano la loro alitus biennale... scusate, questi artisti non sono artisti produttivi, sono artisti in sciopero. Loro dicono, noi non intendiamo creare arte più, perché non siamo d'accordo. Quindi la nostra biennale non è una biennale artistica, ma è una biennale di sciopero. Durante questa biennale di sciopero, Google aveva proclamato, o non so cosa abbia fatto, io non conosco bene queste cose, aveva annunciato la creazione di Alphabet. ossia la sussidiaria che si occupa di varie branche della tecnologia, eccetera. Ora, io ho trovato questa cosa singolare, che i lettristi e Google avessero a cuore la stessa cosa, cioè le lettere. Va bene, questa è una suggestione. Quello che volevo menzionarvi è una delle cose praticate dagli artisti lettristi lituani, ossia il calcio a tre porte. Il calcio a tre porte funziona con tre squadre e un pallone. Il vincitore della partita è chi subisce meno gol al termine della partita stessa. Questo causa un continuo spostamento degli equilibri della partita, nel senso che i due perdenti si trovano coalizzati contro quello che sta vincendo. La cosa meravigliosa è che questo gioco è stato concepito all'inizio degli anni 70 da uno degli artisti situazionisti amici di Guy Debord, Asger Jorn, che non è troppo noto alle cronache, è un artista danese che per un lungo periodo ha studiato in Italia e che per spiegare alle persone il suo concetto di triolettica ha inventato il gioco del calcio a tre porte, o meglio, ha detto, lui voleva spiegare il suo concetto filosofico della triolettica, ossia uno superamento della dialettica hegeliana, cioè non ci devono essere due posizioni sole, perché immaginarci delle posizioni binarie? Immaginiamoci una posizione che incorpori tre stati anziché due. Ok, concludo. Quindi questa doveva essere la sua triolettica, nessuno ha capito cosa voleva dire con triolettica, quindi ha detto immaginatevi una partita di calcio che eccetera eccetera. Negli anni 90 un gruppo di anarchici inglese, ora ometteremo questi 20 anni, ha deciso di giocarlo davvero, ha detto cazzo come sono noiosi i nostri raduni di anarchia, perché non facciamo dei laboratori in cui tentiamo di capire come effettivamente rovesciare il nostro mondo in maniera silenziosa e unanime quasi, no? Facciamo un laboratorio, facciamo un gioco in forma di laboratorio che ci permetta di studiare. Ok, dopodiché la presentazione è stata bellissima, io mi piacerebbe che venissero gli inglesi a presentare il gioco del three-sided football a voi di XM, in modo che noi tutti potessimo giocare a Taksim Square, se volete saperlo. Gli inglesi hanno fatto una presentazione in cui spiegavano tutte le volte in cui tutti i modi in cui il gioco del three-sided football può essere concepito, attività filosofica, laboratorio, sciopero, eccetera. Li trovate nei fogli, teneteveli. È stata giocata a Taksim Square durante i giorni della protesta, eccetera. Scusate, è stata applicata la fisica quantistica, cioè i quark si comportano come le squadre, o meglio, cioè potete immaginare di essere dei piccoli quark mentre giocate al three-sided football, ossia quando due sono troppo vicini, cazzo quelli si stanno avvicinando, mi interpongo io, e poi ah no però quello si sta interponendo, quindi risulterà vicino, aspetta che mi interpongo io. Cromodinamica quantistica, questa presentazione di cui io vado alle presentazioni ne capisco sempre un po' meno della totalità, per esagerare, e anche là però ero molto affascinante. Io vi concludo, potrei andare avanti. Questo è un gioco di Guy Debord, che negli stessi anni in cui Asger Jorn concepiva il calcetto a tre porte, concepiva il gioco della guerra, poi trasportato da Alexander Galloway in un gioco scritto in JavaScript, no, sarà stato in Java e basta, che tuttora non è disponibile al pubblico e quindi noi non ci possiamo giocare, purtroppo. Ma anche questo era tutte queste cose. Vi lascerei con questo video, ma non possiamo perché non abbiamo la connessione. Niente, la mia presentazione, quindi la mia voleva essere un po' un'introduzione alla comunità. Non so se ho fatto bene, ho avuto delle remore, però dopo che, scusate, vi do l'ultima questione sul titolo. Perché la pipa? Perché la pipa, non so chi fosse presente ad XM, a Hack Meeting lo scorso giugno, ma qualcuno durante la presentazione di Vuvuzela, il client di messaggistica offuscato, decise di fare nell'esempio, cioè qualcuno, il presentatore disse, perché non mi fate un esempio, mandatemi un messaggio, qualcuno, un hacker suppongo, scrisse questa non è una pipa, pipa, e io dissi wow, che meraviglia, allora forse devo produrmi, prodigarmi in qualcosa, e questo era quanto, più o meno, grazie.
Allora, il prossimo talk è quello di Jobs, che era stato spostato sui design pattern in JavaScript.